pronto, collegato con noi Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
Ciao Lorenzo, buonasera Luciana.
Ciao Eugenio.
Naturalmente il mercato impazza e come potrai immaginare ci sono tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, si discute quasi esclusivamente di Zaniolo, che è tornato ad essere un'ipotesi forte per la Fiorentina, e anche della possibilità di perdere Comuzzo, vista l'offerta che il Napoli starebbe preparando. Ma voglio partire da Zaniolo, visto che comunque è un nome molto caldo per la Fiorentina. Quale sarebbe innanzitutto la tua reazione se davvero dovesse concludersi questa operazione da parte della Fiorentina?
Per me sarebbe un'operazione assurda per due motivi. Prima di tutto perché a luglio scorso Zaniolo ha preferito l'Atalanta alla Fiorentina, e quindi ha messo, come dire, ha congelato l'alternativa Fiorentina preferendo di gran lunga l'Atalanta. E poi perché a mio giudizio in questo momento Zaniolo non serve. In un 4-2-3-1 serve più un attaccante, un vice camp piuttosto che un trequartista, dove la Fiorentina è già sovrabbondante di elementi, da Colpani a Sottil a Beltran a Gudmundsson, quindi non credo.
Sì, però scusami, ti interrompo Eugenio, se la Fiorentina dovesse puntare sul 4-3-2-1 o dovesse giocare con il 3-4-2-1, Zaniolo come sottopunta insieme a Gudmundsson potrebbe anche starci in questo tipo di sistema.
Secondo me non varrebbe la pena sacrificare Beltran, che sta diventando un ottimo momento, è un capitale della Fiorentina, è un giocatore di proprietà della Fiorentina, e non avrebbe, è più giovane rispetto a Zaniolo, sta dimostrando più continuità di quanto non stia facendo Zaniolo a Bergamo, e quindi a giudizio non sarebbe un'operazione conveniente e vantaggiosa per la Fiorentina, anche perché sta appena recuperato dai mille problemi fisici Gudmundsson, è tornato a pieno regime anche Gudmundsson, e quindi in questo momento credo che la Fiorentina non sia la priorità per il mercato della Fiorentina. Piuttosto, secondo me, se veramente la Fiorentina dovesse virare poi sul 3-4-2-1, dal momento che è lo schema che inizialmente aveva abbracciato Palladino, sì, si diventerebbe quasi conseguenziale a seguito dell'arrivo anche di Paolo Roari, secondo me diventerebbe necessaria, opportuna la cessione di un difensore. A questo punto gli spazi per Valentini credo che si restringerebbero
notevolmente, sì, notevolmente. Tra l'altro questo giocatore sta ancora cercando la forma migliore per poter rendersi disponibile. Però ecco, ti volevo fare una domanda particolare, poi lascio la parola anche a Luciana Magistrato. Volevo farti una domanda particolare sempre in riferimento a Zaniolo. Sulla base della tua esperienza, ecco, ci sono dei direttori sportivi che magari si fissano su certi loro giocatori particolarmente secondo loro apprezzabili, certi loro pallini, ecco, perché comunque diciamoci la verità, Pradè il nome di Zaniolo ce l'ha sempre avuto in testa, non soltanto quest'estate ma anche nelle sessioni di mercato precedenti. Ecco, ci sono dei direttori sportivi che insomma certi giocatori nonostante tutto li inseguono in continuazione?
Ma questo può essere anche logico. Ci sono i giocatori che diventano i pupilli di alcuni direttori sportivi, e che direttori sportivi cercano di portarli in ogni società in cui vadano a lavorare. Però Zaniolo, dopo l'infortunio che ha subito la Roma qualche anno fa, poi non ha mai, diciamo, ritrovato la verve, lo smalto degli anni d'oro, perché fra il secondo periodo di Roma, Galatasaray, Aston Villa e questi primi mesi all'Atalanta non è mai tornato ai livelli di 3 o 4 anni fa. Quindi diventerebbe quasi uno scarto l'Atalanta. Oggi Zaniolo sei mesi fa ha scelto l'Atalanta, oggi l'Atalanta lo mette sul mercato, comunque non ritiene più funzionale al suo progetto, e Zaniolo come seconda scelta accetta la Fiorentina, e al di là della diversa posizione di classifica rispetto all'Atalanta, al di là, diciamo, del blasone che è andata costruendosi l'Atalanta negli ultimi anni attraverso le partecipazioni alla Champions League e alla vittoria dell'Europa League, non credo che la Fiorentina debba essere considerata un maggiordomo all'Atalanta, credo che possa valere l'Atalanta. Quindi se ieri mi hai rifiutato, oggi io ti chiudo le porte, io la tenerei in questo in questo senso qua.
Ma poi aiuti la, scusa Lorenzo, sì, sì, ti ho interrotto, ma era per concludere, ma poi, cioè, risolvi un problema all'Atalanta, no? Perché in questo momento l'Atalanta vuole un altro, certo, per rimpiazzare anche Lookman che si è fatto male, e ha bisogno di cederlo Zaniolo. Allora glielo dobbiamo prendere noi, gli dobbiamo togliere un problema, a però, una diretta.
Però ecco, evidentemente c'è Pradè che lo ritiene un pallino, lo ritiene insomma un giocatore con cui poter fare il salto di qualità. Ripeto, evidentemente Pradè ha in testa con questo giocatore si possa fare il salto di qualità, perché lo sta inseguendo da diverse sessioni di mercato. Comunque ti volevo anche riportare tra gli altri, Eugenio, il messaggio di Davide che scrive: finalmente qualcuno che lo dice di Beltran. Primo, tutti a pensare alle cavolate, nessuno che avesse detto la cosa giusta. Dunque, insomma, complimenti Eugenio, evidentemente hai centrato nel segno in questa analisi che hai fatto a proposito di
Zaniolo. Ti ringrazio. Comunque io penso che per Zaniolo le prove d'appello stiano finendo, perché onestamente tutti i bonus si sta giocando. Quest'anno si presumeva che all'Atalanta potesse tornare lo Zaniolo qualche stagione fa, invece si è visto veramente a sprazzi Zaniolo, ha giocato veramente poche partite a livello del suo valore, capito? Quindi dobbiamo...
Che succede? Che succede, Eugenio?
Pronto?
Dove sei, in macchina?
Sì, sono in macchina.
Dobbiamo, dicevi?
No, quindi dobbiamo, secondo me, soprassedere a questo discorso, alla trattativa di Zaniolo. Diamo fiducia a quelli che ci sono e rinforziamo la rosa in ruoli che sono un attimino più scoperti, più carenti.
Certo. Luciana,
la cessione di Comuzzo come la vedresti? Insomma, l'abbiamo già accennato, ma
no,
insomma,
secondo me sarebbe,
che messaggio sarebbe? Ecco, al di là che è arrivato Pablo Marì, quindi numericamente ci sei, però che messaggio sarebbe?
No, non puoi lasciar partire un 2004 Pablo Marì, 2005 addirittura,
sì. Sì.
Pablo Marì sarà utile per una stagione e mezzo,
sì.
Comuzzo rappresenta
il futuro,
quindi
vero.
Si sta appena fermando, si è ritagliato un posto a titolare in questa stagione, e privartene subito dopo 15 partite che ha fatto a titolare sarebbe veramente inopportuno a mio giudizio.
Ma questo Viola Park poi servirebbe a creare, mi sembrerebbe un allevamento intensivo, no? A questo punto, non tanto cioè fare dei campioni in casa, come era stato detto, creare dei campioni in casa, ma farne un mezzo per plusvalenze, per formarli per poi regalarli, assolutamente, per poi darli ad altri, cioè non è un messaggio negativo?
No, Viola Park funziona a prescindere dai giocatori che possono uscire dal vivaio alla Fiorentina. Sarebbe indispensabile la Fiorentina e cominciare a pensare all'allestimento della formazione Under 23, perché come vedi Bianca al Monza, Matuggia alla Salernitana, Lucchesi alla Reggiana, Pierozzi al Palermo, ci sono tanti ragazzi Viola che si stanno facendo le ossa e la cui crescita potrebbe essere favorita e avvantaggiata dallo schieramento della formazione Under 23, perché poi potrebbe essere sarebbe previsto comunque il travaso tra la prima squadra e la formazione Under 23. Il tecnico della prima squadra potrebbe comunque testare quotidianamente e valutare quotidianamente la crescita di Virgulti Viola. Quindi secondo me, al di là del fatto che il Viola Park non debba essere considerato un come l'hai definito un allevamento di calciatori, però la scelta di utilizzare e di mettere in campo la formazione Under 23 secondo me favorirebbe moltissimo la crescita di tantissimi giovani che si stanno affermando anche in primavera. Attualmente sono dei giocatori da Rubino a Martinelli a tanti altri, a Fortini che si sta disputando un grandissimo campionato in prestito alla Juve Stadia, sono tutti giocatori che di qui a breve potrebbero tornare utili alla prima squadra viola. E la più crescita sarebbe sicuramente favorita dall'allestimento, come appunto ho detto poco fa, di una formazione Under 23.
Bomber Viola ci scrive: standing ovation per il signor Ascari, che ha il coraggio che altri suoi colleghi non hanno in pubblico di dire, ma lo dicono in privato. E poi ancora Simo Bex mi dice: Lorenzo, i giocatori vanno venduti quando hai forza contrattuale, non quando sei a scadenza. Vedi Milenkovic, Comuzzo a 35 da cedere, l'importante è investire bene. Comuzzo a 35, tu ti sei già espresso in parte, però ecco, dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni comunque lo terresti, Comuzzo?
A gennaio, a si gennaio. Parla a gennaio
40 milioni che comincia a fare chiunque, capito? Tra 40 milioni per un ragazzo che ha fatto 15 partite in Serie A sarebbe veramente una valutazione stratosferica, a parte il maestro Pantano Corvino si è superato, cedendo Dorgu al Manchester United per 37 milioni, soltanto due anni fa l'avevano pagato 220 mila euro nel 2022 da una squadra danese, quindi in questo caso una plusvalenza reale, effettiva, di 36-37 milioni rappresenta veramente una magia da parte del vecchio direttore.
Però il presidente ci aveva messo anche la faccia dicendo non l'avrebbe venduto, no, Dorgu, per cui
però sai quando ci sono queste cifre
Ma è Lecce, però siamo a Lecce,
la cessione più alta che era stata operata nella storia di Lecce era stata quella di Højlund, il centrocampista, venduto sempre da Corvino a 18 milioni. Con Dorgu ha più che raddoppiato quella cifra, quindi mi rendo conto che diventi difficile ma impossibile rinunciare a certe tentazioni per un piccolo club di provincia.
Ecco, poi c'è anche Francesco da Montreal che ci scrive, non so se è già stato detto, ma se ci danno 40 milioni per Comuzzo a questo punto lo darei e prenderei il centrocampista del Genoa, Frendrup naturalmente. Ecco, allora Luciana, poi sentiamo
anche...
Aspetta, ti voglio fare questa domanda, visto che facevi prima le domande, poi sentiamo anche Eugenio. Viene ceduto Comuzzo, contemporaneamente viene acquistato Frendrup. La Fiorentina si rinforza?
Non lo so, ma al di là del rinforzo, forse sì, ma al di là del rinforzo è proprio il messaggio che è sbagliato a mio avviso. Poi, per carità, la domanda l'avevo fatta io, quindi ti dico non lo so, con un Frendrup, però io avevo ipotizzato solo Comuzzo fuori e Zaniolo dentro.
Sì.
E ora la giriamo anche a Eugenio. Sì. Eugenio, allora,
no.
Se domani finisce il mercato e viene ceduto Comuzzo, entra Zaniolo
e basta.
Oltre a quelli che già stati presi, perché questo glielo dobbiamo dare di merito. La Fiorentina si rinforza con questo mercato?
Ma ti ho detto, ti dico dal punto di vista tecnico no, perché non necessita primariamente di un giocatore come Zaniolo. Poi è chiaro che se dovesse venire ceduto con Muzza a titolo definitivo a 40 milioni e arrivare Zaniolo in prestito secco, dal punto di vista economico finanziario chiaramente sarebbe una grandissima operazione,
certo.
Proprio dal punto di vista prettamente tecnico non lo riterrei un arricchimento per la scala viola.
C'è anche chi dice tra i nostri amici ascoltatori che Comuzzo non è mica Baresi.
No,
è vero, ha fatto vedere delle buone cose, dimostra di essere
però
un prospetto interessante,
ha diventato
un punto fermo, però è chiaro che poi deve anche essere atteso da ulteriori verifiche, ulteriori prove che comunque dovranno essere la testimonianza di un giocatore veramente in crescita.
Si chiama mercato di riparazione. Noi che dobbiamo riparare? Cioè Comuzzo, che devi riparare? Non è Comuzzo l'anello debole della Fiorentina.
Ma aspettiamolo, con Comuzzo, Valentini, a quel punto a parte Pablo Mari 93, l'esperto diventerebbe Ranieri 99, quindi ci sarebbe una difesa che garantirebbe continuità, garantirebbe veramente solidità nel tempo, e andarla a smembrarla subito da ora privandosi dell'elemento più giovane, a mio giudizio avrebbe poco senso.
Ti reggo anche una indiscrezione che arriva dalla Turchia, caro Eugenio, la riprendo da firenzeviola.it, indiscrezioni clamorose dalla Turchia, secondo quanto riporta il media fotomac.com.tr, la società giallorossa del Galatasaray vuole regalare un colpo importante ai propri tifosi e starebbe pensando ad Albert Gudmundsson in forza della Fiorentina, ma di proprietà del Genoa. Il Gala, si legge, conta sul fatto che Viola non lo riscattino a giugno per 28 milioni ed è pronto a trattare col Genoa.
Ma questo è fantacalcio, se capire per vedere cosa vuole fare la Fiorentina da qui a luglio, quali siano le intenzioni della Fiorentina da qui a luglio,
quale sia il destino di Gudmundsson,
dipende dal rendimento del giocatore, dipende poi dallo sviluppo processuale.
Esatto, queste due cose
sta prendendo una piega positiva per il ragazzo islandese, quindi però mi sembra un'architettura molto complicata quella messa in piedi dal sito turco che prevede questa possibilità,
sì.
Perché chi è che dice che la Fiorentina quanto ha speso per il prestito di Gudmundsson? 8 milioni?
Sì, mi sembra di sì. E poi ecco, è un prestito con diritto di riscatto, secondo quello che abbiamo verificato.
Certo, perché c'era anche questo
8 milioni per soltanto per il prestito annuale di un giocatore, è normale che tu abbia intenzione di andare ad acquistare, sennò sei soldi buttati al vento.
Certo.
Considerando che in questi primi 6 mesi ha giocato pochissimo, che sta entrando in squadra ora, cioè stabilire già che la Fiorentina non eserciterà il riscatto vorrebbe dire andare incontro a un'operazione economica
Però insomma è un discorso, giustamente come sottolineavi, prematuro ancora. Però ti voglio girare anche un altro messaggio di Fabio da Firenze, che ci scrive che Sky, magari adesso la verifichiamo anche noi questa indiscrezione, Sky ha annunciato che in serata ci sarà un incontro Napoli-Fiorentina per Comuzzo. Ormai è perso, dice Fabio Firenze, ripeto, da verificare adesso anche attraverso le nostre possibilità, le nostre fonti, se effettivamente ci sarà questo incontro in serata tra il Napoli e la Fiorentina. Se così fosse, se si va verso insomma uno scenario negativo per la Fiorentina?
Ma il Napoli credo che l'urgenza più impellente sia quella di sostituire Caraveglia, no? Durante questo mercato, sì, trovare un esterno alto che vada a completare un attimino il pacchetto degli esterni, visto che Garnacho si sta allontanando, Adeyemi sembra che voglia rimanere al Borussia Dortmund e le alternative si stanno restringendo. È altrettanto vero però che il Napoli sembrava disposto a investire dai 30 ai 35 milioni per l'acquisto attuale, differendo poi l'arrivo a Napoli al prossimo luglio per Dorgu, visto che Dorgu è saltato, è stato poi ceduto, è stato acquistato dal Manchester United. Al limite il Napoli potrebbe pensare anche a un investimento in prospettiva nei confronti di un giovane difensore con caratteristiche chiaramente diverse. Dorgu è un terzino sinistro che può giocare anche esterno alto, sia a destra che a sinistra. Comuzzo è prettamente un difensore centrale, però quel tesoretto che intendeva investire su Dorgu potrebbe poi girarlo su Comuzzo, quindi questa potrebbe essere un'idea, però non so quanto sia attuabile l'immediato e quanto la Fiorentina sia disposta a prenderlo in considerazione, a meno che non si parli di cifre impossibili da rifiutare e da respingere.
Eugenio, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
Grazie a voi, ciao Luciana, ciao
Eugenio, grazie.